Storie libere.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Representa.
La storia di Riham è una storia che ho fortemente voluto. È una storia di forza, rinunce, abbandoni e determinazione. È l'esempio di come l'infanzia può essere rubata, di come decisioni che nemmeno sappiamo vengano prese entrino di prepotenza a fare parte della nostra vita. La storia di madri che devono decidere se non vedere più una figlia o se lasciarle rischiare la vita. Turchia e Gaziantep. Il paese che ospita più rifugiati al mondo è una città al confine con la Siria, la cui popolazione è raddoppiata in pochissimo tempo. Quali sono le storie delle persone che nascono a pochi chilometri da noi, ma in posti dove non possono vivere? Quali sono i loro sogni e ricordi? Io sono Pietro Giordano, uno studente di relazioni internazionali in cerca di verità e di se stesso. Ho 22 anni e da altrettanti credo nella cooperazione. Così mi sono iscritto ad un progetto del Servizio Volontario Europeo che sembrava essere fatto su misura per me. 7 mesi come volontario a Gaziantep, una delle città con più rifugiati al mondo. Storie di questo mondo nasce così, per raccontare di come si cresce durante la guerra, di come si gioca mentre si cerca di scappare dal dolore. Racconti di bambini, ragazzi, adulti come noi, ma con cammini diversi, in luoghi diversi. Ma tutti di questo mondo.
Conosco Riham tramite un'altra ragazza, Rina, che regolarmente partecipa alle attività in un centro dove sono solito andare e che mi aiuterà con la traduzione. È proprio lei che mi ha introdotto a Riham una volta saputo del mio progetto. Loro sono amiche da tempo, condividono la stessa scuola e lo stesso quartiere. Proprio in questi luoghi hanno iniziato a subire atti di razzismo ed è proprio qui che si sono fortificate. Devi raccontare la sua storia, mi dice. Se le persone vogliono capire cosa abbiamo passato, è necessario ascoltare la sua voce. Riham è molto timida, riservata e non lascia trasparire nulla, se non con gli occhi che trasmettono una forza immensa. Ci mette un po' ad aprirsi, specialmente quando le chiedo della sua infanzia. Questo, mi dicono, è un altro problema di chi scappa dalla guerra. Dopo aver vissuto certe situazioni, dopo essere stato tradito da chiunque, non sai più a chi credere, non ti fidi più. E questo è particolarmente vero per la guerra siriana. Dura da sempre, sembra infinita, e non si sa più quanti eserciti, partiti, nazioni vi facciano parte. Un giorno ti alzi e ti sembra di avere chiari i ruoli, il giorno dopo è il contrario. La sera vai a letto e la tua città è controllata dall'esercito ribelle e la mattina dopo è sotto assedio del governo. Nella comunità siriana presente a Gaziantep, molte volte mi sono reso conto che parlare della guerra, degli anni terribili vissuti, non è qualcosa che la gente fa abitualmente. Certo, perché tutti vogliono dimenticare, ma anche perché nessuno si fida più di nessuno.
Una volta c'erano anche missili da tutte le parti, io non posso mettere uno sì, uno no. Non si sa chi con chi, chi contro chi. Uno cammina in strada, ha paura della sua ombra, perché non puoi fidare di nessuno.
Chiunque ci parli rimane a bocca aperta, mi dice Rina mentre organizziamo l'incontro con Riham. Così, il giorno dell'intervista, arrivo in anticipo e aspetto, seduto su una sedia. Senza rendermi conto del tempo che passa, inizio a pensare alle domande da fare e anche alle risposte che riceverò. Non si è mai preparati per storie del genere e fa sempre paura. Ma nonostante questo è quasi automatico cercare di prepararsi prima. Credere di essere pronti. Controllando il telefono, mi accorgo che è passata mezz'ora e ancora non è arrivata. Inizio a pensare che abbia cambiato idea, possibilità della quale ero stato avvisato, e cominciò a valutare l'ipotesi di andare via. All'improvviso, però, sento i passi dal piano di sotto e la riconosco dalla voce. È arrivata. Aveva solo fatto tardi a scuola e ha il fiatone per la corsa. Con le poche parole di arabo che ho imparato, provo a metterla a suo agio. Sabah al khair. Buongiorno. Poi lascio spazio all'amica, che tradurrà tutti i suoi pensieri. Non avere una vera e propria lingua in comune con me sembra agitarla, ma non perché si senta a disagio, solo perché vuole essere sicura che io capisca sempre quello che intenda. Bilarabi, in arabo, non ti preoccupare. Che strano, mi dice, proprio oggi la prof a scuola spiegava perché secondo lei tutti i siriani dovrebbero tornare in Siria. Si comincia. Anche la sua storia parte mentre Riham è a scuola.
She said the first day started when she was at school and they heard an explosion.
Okay.
And the first months it started with the airplanes bombing the city that she was living in.
Questo è un particolare che tantissimi ragazzi qui hanno in comune. Tanti di loro erano a scuola o in università quando hanno iniziato a rendersi conto davvero della situazione. Una volta un ragazzo mi disse: alle bombe ti abitui. Dopo un po' riesci a distinguere di quale arma si tratta. Ma la prima esplosione, specialmente se vissuta a scuola con i tuoi amici, non si scorda mai. È un avvertimento. State per perdere tutto, nulla sarà più come prima. È il momento che separa la tua vecchia vita da quella nuova. Sei in guerra. Durante l'ora di algebra, non la sua preferita, Riham è annoiata e parla con una sua amica con la quale vuole uscire nel pomeriggio. Siamo ad Al-Raqqa, città sulla sponda nord-est dell'Eufrate, a circa 160 km da Aleppo e tra le altre cose famosa per essere stata la capitale dello Stato Islamico, ISIS, o come anche viene chiamato, Daesh. Per questa e per numerose altre ragioni, quella di Raqqa è una delle storie più complesse e significative del conflitto. Ho voluto quindi parlarne con chi, per diversi motivi, Raqqa l'ha conosciuta, vissuta, studiata, raccontata e difesa. In particolare con Amedeo Ricucci, inviato di Rai 1 in Medio Oriente, che ho raggiunto telefonicamente.
Lo Stato Islamico, che era operativo dal 2009-2010 in Iraq e nel 2012, che è arrivato in Siria. Si è pian piano insediato nelle zone dove riusciva meglio a insediarsi.
Con Benedetta Argentieri, giornalista e regista, che a Raqqa è stata diverse volte e che proprio qui ha diretto un documentario uscito da poco, Blooming in the Desert, che racconta la rinascita della città e il ruolo delle donne all'interno di essa.
Questo ultimo film, che è uscito il 25 novembre, si chiama Blooming in the Desert, che racconta appunto la rinascita di Raqqa. Questo film è nato sostanzialmente per raccontare la rivoluzione. La rivoluzione non è solo liberazione, ma la rivoluzione è una costruzione di una società diversa, di un sistema diverso. Raqqa è stata storicamente sempre un crocevia per la Siria, no? Un posto molto importante. Prima di tutto è uno dei centri agricoli più importanti della Siria. Noi a volte, quando ci immaginiamo Raqqa, diciamo così, ci immaginiamo il deserto, ma Raqqa non è un deserto. Raqqa ha l'Eufrate che gli passa in mezzo alla città e ovviamente tutto intorno ci sono dei campi agricoli, eccetera, no? Che sono stati, vabbè, adesso stanno cercando di ravvivarli, perché comunque la guerra ovviamente ha fermato tutto questo centro, però proprio per questa ragione qua è stata una delle città più importanti della Siria, una città che prima della guerra contava 200.000 persone.
Infine, con Claudio Locatelli, reporter di guerra, che nel 2017 ha compiuto una scelta forte e radicale. È partito alla volta della Siria non solo come giornalista, ma come combattente tra le fila dell'esercito curdo a difesa della città dalla minaccia di ISIS.
Devi anche scegliere quando vale la pena morire, per cosa esattamente. E lì mi sono reso conto che il momento sarebbe stato Raqqa, perché sarebbe arrivata Raqqa. Raqqa è la Berlino del Rojava, Raqqa è la Berlino della Siria, Raqqa è il luogo dove più si è deciso la fine del califfato, perché era la capitale siriana del califfato, nonché il centro di comando anche mediatico per molti.
Proprio mentre Riham e la sua amica discutono dei piani pomeridiani, un aereo che sorvola la scuola inizia a bombardare il quartiere confinante. Capire le sensazioni che seguono non è possibile, ma con le parole di Riham provo ad immaginare. Urla, tutti corrono, c'è un rumore assordante. Quello spazio così familiare che è la scuola diventa improvvisamente estraneo. La confusione, però, è solo all'esterno. Interiormente, Riham e i suoi compagni sono in silenzio. Non hanno neanche la forza di farsi domande. È come se la bomba appena esplosa avesse strappato non solo palazzi e costruzioni, ma anche i loro pensieri. Si crea il panico, la scuola viene evacuata e tutti si disperdono. Riham non lo sa, ma non si riuniranno più. Il pomeriggio passa diversamente da come aveva previsto. Torna a casa di corsa, senza avere il tempo di recuperare lo zaino. Vive con la madre, una giornalista, la sorellina di 7 anni e il fratello poco più grande di lei, con cui condivide un legame speciale. Entrambi fanno finta di ignorarsi, ma in fondo si proteggono a vicenda. Riham, allora, ha 10 anni ed è quindi la sorella di mezzo in una famiglia ordinaria da tutti ben voluta. Il padre, prima di essersi costruito questa famiglia, aveva sposato un'altra donna e ora sta vivendo con lei e altri figli. La relazione tra Riham e suo padre non è mai stata per lei significativa. Lui non ha mai partecipato ai momenti importanti della figlia, non si è mai preoccupato della sua vita. Ma non ha mai neanche dato problemi, ammette Riham, né a lei né a nessuno della sua famiglia. E di una cosa non ha mai dubitato. È buono, lo è sempre stato. Specialmente con lei, che come lui ha la passione del bricolage. Durante tutta la sua infanzia, quasi tutti i weekend componevano qualcosa con la carta, di qualsiasi forma. Riham teneva la loro collezione in camera sua, ogni tanto la guardava e sceglieva il suo preferito. Per tanti anni, quello che le è sempre piaciuto di più è stato un leone, che il padre le aveva regalato dopo un litigio avuto con un'amica, dicendole che rappresentava la sua resilienza. Per tanti anni, fino a circa 9 mesi dopo, quel giorno a scuola. Durante una sera primaverile, Riham è a casa con la madre e la sorella ed entrambe aspettano preoccupate il ritorno del fratello maggiore, uscito per cercare delle medicine. La sorella piccola, infatti, soffre dalla nascita di una grave forma di asma e senza le giuste cure rischia di stare molto male. Trovare le medicine, inoltre, non è così scontato e immediato. Durante la guerra, molte industrie farmaceutiche sono state distrutte e quelle ancora funzionanti sono costrette a sospendere la produzione a causa dei costi troppo elevati del trasporto e distribuzione, oltre alla mancanza di materie prime. Malattie normali diventano quasi incurabili e uscire per comprare le medicine diventa un'impresa. Ecco un'ulteriore ragione di fuga delle persone. Mi ha parlato meglio di questa precisa problematica Hisham Dahdal, la voce che avete sentito anche all'inizio di questa storia. Hisham è nato a Damasco, ma vive in Italia ormai dagli anni 90, ben prima che la guerra cominciasse. Ma non si è dimenticato del suo paese, anzi ogni anno intraprende un viaggio verso la Siria per rifornire di medicinali chi ne ha bisogno.
L'80% del popolo siriano riesce a vivere dagli aiuti dei familiari che vivono fuori. O spediscono soldi per comprare nel mercato nero queste medicine o spediscano proprio medicine. Il problema grave è che in Siria non puoi portare niente. L'ONU, non so se l'ONU o gli Stati Uniti hanno questo blocco sulla Siria, sul tutto. Cioè tu non puoi portare niente in Siria. Perciò i siriani non hanno materie prime. Io in Libano, scendo, compro le medicine dal farmacie libanese, porto quasi per 6 mesi, lo porto con la frontiera in macchina. L'80% del popolo fa così, perché tra Siria e Libano si viaggia in macchina e puoi portare le cose. Okay. Possono capirti le frontiere. Io faccio Milano, Libano, Beirut in aereo. Okay. Scendo a Beirut perché l'aeroporto siriano non funzionante penso al 5% del suo servizio, perché motivi di guerra, motivi di sicurezza, motivi che il mondo ha isolato Siria.
Il mondo ha isolato la Siria. Per Hisham, in effetti, il tragitto è particolarmente complicato.
E noi, per entrare in Siria, cosa dobbiamo fare? Per poter andare in Siria, l'aeroporto siriano è chiuso, dobbiamo andare a un paese a confine, o Giordania o Libano. Poi prendiamo una macchina da Giordania o da Libano, andando verso Siria, in macchina. Allora, se scendi a Amman, compri le medicine da Amman. Se scendi da Beirut, compri le medicine da Beirut, perché le medicine ci sono. Ogni tanto prepari, avvisi prima. Alcuni dei miei amici hanno anche il numero di telefono di qualche farmacia. Ordinano 10 giorni prima che scendano, così vanno, pagano, ritirano le medicine e lo portano in Siria.
A casa di Riham, quel giorno, l'attesa del fratello e delle medicine viene però interrotta dal padre, che entra agitato e di corsa. È chiaramente su di giri e sconvolto, ma si comporta come se fosse un giorno come un altro. Saluta la figlia piccola, parla con la madre e poi chiama Riham. Tira fuori dalla tasca una piccola barchetta di carta e gliela mette nelle mani. Lei rimane molto stupita, poiché il bricolage era un qualcosa che erano abituati a fare insieme, in casa. Quella volta, invece, il padre era arrivato con qualcosa di già pronto. È di fretta e non si dilunga in spiegazioni. Dice solo di tenerla sempre con sé e di farsi guidare da essa. Poi battibecca con la madre sull'uscio della porta ed esce. La madre di Riham, al contrario di lei, sembra molto consapevole di cosa è appena accaduto. Tiene la testa bassa e pensa, tra sé e sé, per qualche minuto. Poi tutto torna alla normalità. Dentro di me sorrido per un momento, pensando a quando in casa mia succede la stessa cosa. Mio padre, cupo, senza dare spiegazioni, immerso nei suoi pensieri, e mia madre, che lo capisce, lancia sguardi, cercando di non farsi notare. Io provo a capire, ma spesso, non riuscendoci, lascio stare. Riham, però, non può fare altrettanto. Il contesto in cui questo accade è decisamente diverso. Da quel giorno le cose ad Al-Raqqa, infatti, iniziano a cambiare radicalmente. In un primo momento la città non si era unita alla rivoluzione ed era rimasta sotto il controllo del governo, tanto che il presidente Al-Assad si era tranquillamente recato in una moschea per celebrare Eid al-Adha, una festa islamica celebrata ogni anno. Nel marzo del 2013, però, una battaglia di 3 giorni cambia tutto. La popolazione si stanca e le forze estremiste ne approfittano. Il perché ce lo spiega brevemente ma molto efficacemente Claudio Locatelli, il reporter di guerra che ha combattuto contro ISIS.
Il radicalismo islamista attecchisce. Dove c'è paura, dove c'è distanza, dove c'è ci sono meno servizi, dove c'è discriminazione, attecchisce.
Par- partendo dalla campagna che circonda la città, fronti jihadisti, estremisti e altre forze islamiche, aiutate dall'esercito siriano libero, occupano Raqqa, facendone la prima provincia capitale ad essere controllata dai ribelli durante la guerra, come ricorda la giornalista e regista Benedetta Argentieri.
La città ha scacciato le forze del regime tecnicamente a gennaio del 2014. Con il fronte era un fronte molto misto e frammentato tra quelle che poi sono stati chiamati i ribelli, Free Syrian Army, con dentro Jabhat al-Nusra e Daesh e ISIS, no? C'era una sorta di coalizione. Dopodiché che cosa succede? Che in pochi mesi, a giugno, ISIS prende completamente il potere e sbatte fuori Jabhat al-Nusra, riesce a impossessarsi della città e quindi diventa appunto la capitale dello Stato Islamico, perché di fatto è la più grande città che loro hanno sotto controllo in Siria.
Inizialmente la città è occupata da al-Nusra, un fronte estremista che lasciava alcune libertà ai cittadini che, stufi del governo, li vedono come un'alternativa. Il loro controllo, però, durò molto poco. Un fronte decisamente più integralista, in pochissimo tempo conquista a sua volta la città. I cristiani, chi supportava il governo, vengono rapiti e fatti sparire. Vengono organizzate esecuzioni pubbliche. L'attivismo politico è soppresso e numerose chiese e moschee sono distrutte o bruciate.
Perché Jabhat al-Nusra è islamista, sicuramente, radicale, sicuramente. Però che cosa è successo? Che Daesh ha cominciato una violenza inaudita contro i civili, ma a gratis. Cioè comunque tutte le esecuzioni, la gente che veniva buttata fuori dalla finestra, tutta questa serie di cose qua, comunque Jabhat al-Nusra non le ha mai veramente fatte. Ha sempre sicuramente, e comunque Jabhat al-Nusra ancora oggi ha delle parti sotto, diciamo così, il loro controllo. La differenza è stata questa, la differenza è stata proprio comunque come trattavano i civili e la popolazione civile.
Non potevano uscire?
No, non potevi uscire. Senza niqab, cioè con il niqab non è solo il niqab. Il niqab è, diciamo così, il nome è diciamo così, il velo che copre tutto tranne gli occhi. Ma con Daesh dovevi avere una velina sugli occhi, poi i guanti neri e le calze nere. Cioè non potevi far vedere un lembo di pelle per uscire di casa. Se per caso uscivi di casa con appunto il guanto che ti cadeva, qualsiasi cosa si vedeva, all'Alcanza Brigade, cioè la brigata di Alcanza, che era una brigata di donne, di polizia delle donne, veniva, prendeva, ti fustigava fisicamente.
ISIS è stata una realtà spesso fraintesa a Raqqa, nel senso che molta gente non capiva la pericolosità di ISIS all'inizio, cioè questo è palese, lo vediamo nei prigionieri, lo vediamo nei civili,
non avevano
capito appieno. Non era chiaro, la maggior parte non aveva veramente capito. Gli sembrava un'alternativa dura e forte.
Le persone iniziano a scappare o a morire. La città è ufficialmente controllata dallo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, ISIS. Il loro dominio durerà fino al 2017 ed è in questo contesto che Riham passerà i 4 anni seguenti.
La storia dell'ISIS affonda le radici nella seconda guerra dell'Iraq. Il primo nucleo del gruppo nasce come filiale locale di Al-Qaeda durante l'insurrezione contro le forze statunitensi. Le redini Abu Bakr al-Baghdadi le prende nel 2012, ricostituendo un'organizzazione ormai allo sbando. Invia emissari per infiltrare la guerra civile siriana e nel frattempo in Iraq si allea con ex militari e ufficiali del regime di Saddam Hussein, dando il via a una nuova sanguinosa insurrezione. L'espansione territoriale inizia nel dicembre 2013, la prima a cadere è la città irachena di Fallujah. Un mese dopo il turno di Raqqa in Siria, che assieme a Mosul diverrà capitale di un'entità territoriale denominata Stato Islamico. Per qualche mese l'ISIS sembra inarrestabile, cattura e decapita giornalisti e personale umanitario di fronte alle telecamere, saccheggia e distrugge monumenti e siti archeologici, si dota di una complessa macchina amministrativa, giuridica e burocratica e nel frattempo avanza verso le aree a maggioranza curda nel nord della Siria.
Ancora una volta tutto cambia in una frazione di secondo. Una città tranquilla diventa luogo di orrori e violenze senza scrupoli in nome di una visione religiosa distorta. Inoltre, mentre al-Nusra era prevalentemente composto da siriani, tra i soldati di Daesh non è così. Vengono da ogni parte del mondo: Tunisia, Algeria, Egitto, Russia, Cina, Belgio, Italia. Tutti pronti a inseguire un sogno folle, ci spiega Amedeo Ricucci, da 20 anni inviato RAI in Medio Oriente.
L'ISIS era una utopia regressiva, nel senso che nella sua narrativa l'instaurazione del califfato doveva rinverdire i fasti del califfato islamico dei primi secoli dopo Maometto, e quindi doveva essere un territorio in cui la legge islamica dominava, e quindi si poteva vivere secondo le leggi dell'Islam. Questo ha avuto molta presa sui gruppi fondamentalisti che stavano al di fuori del territorio siro-iracheno, e questo ha favorito l'afflusso di combattenti da tutto il mondo. Si stima che almeno 50.000, dai 50 agli 80.000 combattenti siano arrivati nelle file dell'ISIS, provenienti da tutto il mondo, dal Nord Africa, dall'Asia, dal Medio Oriente ovviamente, ma anche dall'Europa, cioè musulmani di prima o di seconda generazione, affascinati da questa follia di voler riportare indietro gli orologi della storia e rinverdire il periodo di massimo splendore dell'Islam politico.
Impongono una visione ortodossa della legge islamica, ma che, è bene ricordare, con l'Islam non ha niente a che fare. Le donne devono coprirsi integralmente di nero, gli uomini sono tenuti a farsi crescere la barba e indossare vestiti larghi. Se rubi, ti tagliano la mano, se bevi, la gola. Se vieni scoperto ad avere un rapporto sessuale prima del matrimonio, la donna deve essere lapidata e l'uomo ucciso. Se il rapporto è omosessuale, la punizione consiste nell'essere lanciati dal tetto.
Però sai, è tutto molto aleatorio, perché poi a quel punto ci sono nemici che ti possono dire: ah, ma tu, non so, io dico, no, ho visto Pietro rubare ed è la mia parola contro la tua. No, da un sacco di vendette personali.
Cioè, come può esistere all'epoca, nel 2015, un mondo oggi dove intere moltitudini di donne vengono prese come schiave del sesso, come se fosse assolutamente normale? Perché, attenti, spesso ci dimentichiamo che ISIS non era solo un gruppo criminale. ISIS era la legalità, la loro legalità, era la legge.
Mentre succedeva tutto questo, l'unica volta che Riham rivide il padre dopo aver ricevuto la barchetta di carta è mentre sono di ritorno dall'ospedale, dove la sorella ha finalmente trovato delle medicine. E mentre passano in un negozio per comprare del pane, un'esplosione scoppia di fronte a loro. Per tornare a casa, si fanno strada tra i morti, tra i corpi.
And the worst memory was, and she remembers it, when her and her father were going to Wankutrahim. They were going to buy stuff.
Okay.
And there is an explosion that happened very near to them, and she saw the people dead in front of her.
Qualche mese dopo, Riham sta andando con la madre a casa dello zio. Ma per strada infuoca una sparatoria violentissima che le costringe a nascondersi tra le macerie di un edificio. Riham, che prima piangeva, urlava, chiamava la mamma e si disperava, ormai non piange più, non urla più. Dicono che la guerra rubi l'infanzia, ed ecco cosa significa. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti, cantava De André. Smetti di essere un bambino e inizi ad essere un sopravvissuto. Guardi la tua città distrutta e la gente morire, senza capire cosa succede e perché. Fino a quando la guerra te lo spiega. Una mattina del 2016, Riham si sveglia, ormai spenta per routine. La madre la chiama in cucina e la fa sedere con modi inusuali, per loro ormai sopraffatti dalla guerra. È la fine del 2016, Riham ha 14 anni e non ne può più, ma è troppo alienata per rendersene conto. La madre cucina il poco cibo che è rimasto e inizia a ricordare malinconicamente episodi dell'infanzia di Riham. Il bricolage, le estati passate insieme, quando è nata la sorellina piccola. Lei non recepisce, non capisce dove vuole arrivare. La madre, allora, va dritta al punto. Stanno liberando la città. Papà è morto. È un martire ora. Nello stesso anno inizia quella che viene chiamata Campagna di Raqqa, ferocissime battaglie durate quasi un anno, perpetrate dalle forze democratiche siriane con l'obiettivo di liberare finalmente la città dal controllo di Daesh. Tutto quello che era rimasto oscuro, Riham lo capisce in una frazione di secondo. Il padre si era arruolato, ecco perché era scomparso. Si era prima unito ad al-Nusra, ma poi, quando aveva capito che non c'era speranza, aveva iniziato a combattere con Daesh per salvare la vittoria e la vita, cambiando solo bandiera. Non era l'unico, tanti combattenti per evitare la furia di ISIS avevano scelto la via più semplice, unirsi a loro. Sentiamo ancora la testimonianza di Amedeo Ricucci, che questa storia l'ha vista e vissuta da molto vicino.
Molte delle persone di Brigat di Jabhat al-Nusra tra marzo ed aprile del 2013 passarono nelle fila dello Stato Islamico. Ci fu una grande battaglia a Raqqa, più che una battaglia, uno stillicidio di omicidi mirati, di piccoli scontri. Già dal 2013, andando in Turchia, Gaziantep, Urfa, tra i profughi siriani, io ho trovato tanta gente di Raqqa che fuggiva, perché comunque era passata dalla padella alla brace, nel senso che si passava dalla repressione del regime al restringimento delle libertà ad opera dei gruppi fondamentalisti legati a quello che all'epoca si chiamava Stato Islamico, ma non era ancora quello che poi sarebbe diventato. C'era molta confusione.
Quel pomeriggio del 2013 il padre sapeva che non avrebbe più rivisto la figlia. Sapeva che sarebbe andato incontro alla morte, ma aveva scelto di combattere, voleva diventare un martire per la sua patria, voleva sconfiggere il governo. Ma anche i cittadini adesso volevano lottare, la popolazione era stanca del dominio di Daesh. Ad aiutare loro e le forze di liberazione c'era, tra gli altri, anche Claudio Locatelli.
E io sul volo aereo, arriva il giornale del giorno che era il 16 ottobre, il 17 è stata dichiarata ufficialmente la liberazione di Raqqa, e io ero su quel volo e apro il giornale e vedo ultimo assalto, Raqqa è quasi libera. E lì mi è, cazzo, che stai leggendo il titolo del giornale, il primo titolo del giornale, ed eri tu, insieme agli altri, aver contribuito a quella liberazione.
Così, dalla fine del 2016 fino al 17 ottobre 2017, le forze democratiche con l'aiuto degli americani hanno iniziato ad avanzare, liberando la città casa per casa in una guerra lenta e brutale, dove moltissimi combattenti civili rimasero uccisi. Secondo alcune stime, l'aviazione americana ha utilizzato su Raqqa circa 20.000 bombe. Una di queste ha ucciso il padre di Riham. Lei si sente vuota, arrabbiata, e mentre è in camera sua tiene tra le mani freneticamente la barchetta di carta. Non capisce perché il padre lo abbia fatto, perché non le abbia parlato, perché non sia scappato. La butta nel cestino. Per tutto il giorno passa da uno stato d'animo all'altro. È triste, è furiosa, è stanca. Alla fine, però, ritrova la forza che l'aveva sempre contraddistinta e anche un'altra cosa che aveva perso da tempo, la consapevolezza. Comincia a guardarsi intorno con occhi diversi. La città è ormai solo macerie, con mine antiuomo sparpagliate in ogni quartiere. Mancano spesso luce e acqua e non c'è nessun tipo di servizio. I cadaveri rimangono tra le rovine per mesi.
Una città che è stata completamente devastata dalla guerra, perché comunque la maggior parte degli edifici, cioè quasi l'89%, sono stati distrutti. Poi sono stati minati da Daesh prima che scappassero, che lasciassero la città.
Riham capisce all'improvviso che essere viva con la madre e i fratelli non è scontato, non lo hanno meritato e non sono al sicuro. Capisce che è ora di andare via, di lasciare quello che resta della sua città. Si ricorda quello che il padre sempre le diceva. La Siria non è un albergo, è sbagliato lasciare il proprio paese in momenti di crisi per poi magari farci ritorno una volta possibile. Shahid, ripeteva il padre, martire. Ma Riham ne ha abbastanza e finalmente si è risvegliata. Parla con la madre, la quale però non è entusiasta all'idea di scappare e non saprebbe dove andare. Inoltre è spaventata che l'asma possa cogliere la figlia piccola durante il viaggio. Decidono così intanto di allontanarsi dal Raqqa e iniziano 3 mesi erranti per le campagne e i villaggi circostanti. Di città in città la situazione non migliora e anzi è ancora più pericoloso fare tutti questi spostamenti. Ritornano a Raqqa, dove la madre è sicura di aver convinto la figlia a restare, avendole mostrato che non ha senso muoversi. Ma Riham è ora decisa più che mai del contrario. La morte del padre non la lascia in pace. L'idea che la loro vita sia appesa ad un filo alla casualità, alla speranza che la prossima bomba si abbatta lontano da casa loro, non la riesce più ad accettare.
Tutti hanno riconosciuto che nella storia Raqqa è stata la città a più violenti scontri e distruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale. E ahimè, effettivamente, erano rovine. Perché per avanzare dovevamo far esplodere le mine. Le mine facevano esplodere strade, edifici. Poi dovevamo utilizzare l'aviazione, quindi i bombardamenti, che è una questione sempre drammatica usare un bombardamento, perché è difficile capire come orientarlo il bombardamento. In più ISIS faceva esplodere edifici per bloccare l'avanzata.
La madre cede. A 2 amici, una coppia, che prima della guerra erano i loro vicini di casa. Anche loro vogliono scappare e avevano inizialmente provato ad andare in Libano, ma non ci erano riusciti. Fuggire da Daesh non era così facile, bisognava muoversi segretamente con i contrabbandieri. Ora che l'ISIS stava perdendo, però, volevano tentare di nuovo, ma questa volta in Turchia, dove avevano già degli amici. La madre li contatta e gli chiede di portare con loro Riham e suo fratello maggiore. Si può fare. Lei, però, non verrà. È troppo pericoloso, la bimba non sta bene e non può affrontare un viaggio da sola. Riham ha un momento di sconforto, non sa cosa pensare. Da una parte sa che è il momento di andare via, di mettersi in salvo. Ma non riesce a salutare la madre e la sorellina. Ma è proprio la mamma che la convince, che le dice di non preoccuparsi. «Arriverò presto», le dice. «No, mamma, sono io che tornerò». Così, il 5 marzo 2017, nel pieno della campagna di Raqqa, Riham, 15 anni, e suo fratello, 19 anni, si mettono in viaggio con delle persone di cui a malapena si ricordavano, senza sapere o non volendo pensare che sarebbe stato per sempre. La coppia a cui la mamma li aveva affidati si rivela da subito gentile e di grande aiuto per la missione. Senza doversi rivolgere a dei contrabbandieri, riescono a lasciare la città e salire su un pullman diretto a nord. Prima però, Riham fa una cosa. Recupera un oggetto da un cassetto che non apriva da un po'. È una barchetta di carta, sporca e impolverata. Senza sapere perché, la mette nello zaino e parte. Il viaggio, per quanto possibile, procede bene. Lunghe tratte in autobus, alternate a qualche pezzo in macchina, cercando di attraversare le strade più veloci tra quelle percorribili, più sicure. Riham tiene ben nascosti i soldi che avrebbe eventualmente usato per pagare il passaggio una volta arrivata al confine. Mancava poco. Ora, se esistesse il karma, durante quel marzo del 2017, certamente Riham avrebbe dovuto essere ricompensata e non punita dalla sorte. Si era vista strappare via la sua normalità, l'infanzia, la scuola, il padre. E ora, all'età di 15 anni, stava lasciando la sua città, sua madre, con la vaga speranza di raggiungere dei parenti in Turchia. Se esistesse il karma, tutto questo sarebbe stato abbastanza. Ma non per la guerra. Riham e il resto del gruppo ce l'hanno quasi fatta quando succede l'impensabile. Ormai stremati, decidono di fermarsi in un piccolo villaggio nel nord della Siria. La città è controllata dall'esercito libero che li ispeziona non appena arrivati. Volevano solo fermarsi una notte e poi proseguire. Il viaggio avrebbe richiesto altri 2 o 3 giorni prima di raggiungere il confine. Poi la loro vita sarebbe cambiata per sempre. Ma il cambiamento a volte non vuole aspettare. L'esercito siriano libero, in molte parti della Siria, combatteva contro il governo con milizie formate da volontari provenienti dalle forze armate ed ex personale. Oltre a questo, però, cercava di reclutare civili che volessero unirsi alla causa, che fossero in salute, robusti e con un forte senso di appartenenza al paese. Sentiamo ancora Benedetta Argentieri, giornalista e regista del documentario Blooming in the Desert.
E il reclutamento in realtà era principalmente nelle comunità, no? Perché tu nelle comunità, nei quartieri, perché tu, poniamo caso, vivevi ad Homs o dovunque, no? Aleppo, eccetera, e si organizzavano appunto delle unità che poi alcune entravano nel Free Syrian Army, altre non entravano nel Free Syrian Army.
Il fratello di Riham, 19 anni, era forte, in salute e non si era mai espresso in merito alla decisione di lasciare la Siria. Lo aveva fatto principalmente per non lasciare la sorella da sola. Quando il padre era morto, inoltre, Riham ricorda che aveva avuto una reazione strana, come se lo avesse immediatamente accettato, come se la sua morte fosse parte del gioco.
And while they were going to the new city, they took her brother because they said he has to join the army, but not the normal army, the army that fights
against the government.
Yeah.
Quella notte, dopo i controlli, i militari gli dicono semplicemente questo: combatti con noi, devi unirti all'esercito. Quella notte il fratello di Riham rivela tutto quello che non aveva mai detto. Che era sbagliato lasciare la Siria, che bisognava lottare per il loro paese, che il padre aveva sbagliato fronte e lui avrebbe potuto porre rimedio. Non ha bisogno di pensarci, probabilmente ha già deciso cosa farà, ma per tutta la notte resta in silenzio. La mattina dopo, quando Riham si sveglia, vede il fratello in piedi, accanto a lei. Io vado, ma torno, te lo prometto. Riham è sconvolta e ha esaurito lo spettro di sentimenti che una ragazza di 15 anni è in grado di provare. Lo abbraccia. Cosa avrebbe potuto dire? Al contrario di Riham, il fratello non tornerà mai. Morirà in battaglia qualche mese dopo. Sarà la prima notizia che la madre le darà quando la raggiungerà in Turchia con la sorellina finalmente migliorata. Si incontrano a Gaziantep, dove Riham vive con la zia che l'ha accolta a braccia aperte dopo aver girato svariate città e dove si è sentita vuota per tanto tempo. Si è abituata, certamente, nonostante sia ancora molto dura. Si è abituata a non poter lasciare la città, a richiedere permessi su permessi. Si è abituata a sognare la Siria.
Chi fuoriusciva spinto dalle ondate armate di ISIS, perché spesso la gente non capisce cosa vuol dire essere profughi. Essere profughi significa, tra le varie cose, trovarsi di là ISIS, armato, che distrugge le tue case passo dopo passo, che cerca di distruggere il tuo mondo e tu cerchi di fronteggiarlo e spesso non puoi e quindi sei costretto a scappare. A cercare, difficile biasimare che cerca una vita migliore rispetto all'invasione di ISIS.
si è abituata anche a non parlarne, per mancanza di fiducia, ma anche perché lei ha deciso di lasciare la Siria, mentre suo padre e suo fratello, sebbene su fronti opposti, sono rimasti. Lei cerca di non pensare a questo. I suoi sogni sulla Siria si fermano a quando il venerdì e il sabato festeggiavano con tutta la famiglia, mangiando e giocando. E se proprio la nostalgia la prende, si dirige al castello di Gaziantep, che per costruzione e imponenza ricorda quello di Aleppo. Oggi Riham è una ragazza di 18 anni che frequenta le superiori l'ultimo anno con il sogno di studiare medicina, come avrebbe voluto fare suo fratello. Si è integrata e si sente parte della società. Ha conosciuto persone fantastiche come la ragazza che ha tradotto l'intervista, con le quali ha superato il trauma. Venire dalla Siria, in ogni caso, non è facile e come molti altri ha avuto problemi. Non tanto all'inizio, quando è arrivata, ma più ora, perché le persone sono stanche. Studiare il turco non è stato difficile, la famiglia lo parlava un po' e Riham apprende facilmente. L'unico tarlo, l'unica questione irrisolta che la tormenta è cosa sarebbe successo se fosse rimasta. Se avesse capito subito che era per sempre, invece di realizzarlo mano a mano che i mesi in Turchia passavano e lei aspettava la madre. Ma ormai è qui e non si torna indietro. Passano periodi di malinconia, ma poi tutto torna nella norma. Non sa più nulla delle persone che ha lasciato in Siria, dei suoi ex compagni, amici. È arrabbiata perché, come dice lei, una cosa fuori di testa come la guerra costringe a vivere in un altro paese, a studiare in un'altra lingua e oltre al danno, quelli strani sembrano loro. Per questo Riham, se dovesse esprimere un desiderio, con molta semplicità e chiarezza, vorrebbe la Siria come prima. Non intende solo che vorrebbe tornare, che vorrebbe rivedere casa sua. Intende qualcosa di più profondo. La cultura, la storia, i monumenti, le moschee. Ma quel mondo che lei ha brevemente conosciuto e amato quando era bambina, ormai non è assolutamente più lo stesso. Come ci ricorda il suo connazionale Hisham Dahdal, che la Siria l'ha abbandonata ormai quasi 30 anni fa.
Purtroppo, quando c'è povertà, aumenta, come si dice, la violenza, perché la gente ha bisogno. In Siria, dopo guerra, adesso il 50% delle case sono distrutte, le fabbriche distrutte, l'economia per terra.
Tutte cose spazzate via dalla guerra, la storia di un paese che non esisterà più. Ma alla fine, ancora una volta, ti abitui. È molto diretta Riham e questo la aiuta. È impossibile vivere a casa mia, quindi devo cambiarla. Ma non smette di sperare.
Raqqa è una città che si sta ricominciando a vivere. Che sta ricominciando a vivere, perché al contrario di Mosul, che ha ricevuto miliardi dalla comunità internazionale per essere ricostruita, Raqqa non ha ricevuto niente. Quindi che cosa vuol dire? Che i suoi abitanti si sono dovuti mettere a rimboccarsi le maniche e ricominciare a ricostruire piano piano. Fai conto che a gennaio del 2020 io ero a Raqqa ed è stata finalmente annunciato che avevano sminato la città era completamente minata, tutti gli edifici erano minati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non puoi entrare negli edifici e ricostruire dopo quasi 2 anni e mezzo dalla liberazione, 2 anni e un po', sono riusciti a dichiarare la città completamente sminata. È una città, Raqqa, per tornare alla domanda di prima, che piano piano si sta ricostruendo, sta cercando di non di cancellare quel passato sanguinoso, perché non lo puoi cancellare, però di venirne a patti, no? Per cui comunque una delle piazze principali dove venivano appese le teste o dove venivano fatte le esucazioni, oggi comunque c'è una scritta bellissima che si chiama bellissima, una scritta che poi in realtà I love Raqqa, dove i bambini giocano, le persone possono andare a prendere il caffè, cioè piano piano stanno cercando di tornare a una sorta di normalità, no?
Shukran, grazie. L'amica aveva ragione. Riham è una persona che ti prende il cuore senza lasciarlo, rendendolo una matassa che poi devi sbrogliare. Dopo un po', però, realizzi che ti dà anche tutte le chiavi necessarie per farlo. Prima di uscire, a registrazione spenta, aggiunge: comunque, io sono ancora in Siria. Come? La barchetta di carta, ti ricordi? L'ho data a mio fratello, prima che iniziasse a combattere. Quindi è lì, da qualche parte, sulla terra siriana. Questa era la storia di Riham. Non molto lontano da noi, la vita può condurre attraverso strade difficili da accettare. Eppure Riham è una ragazza come me. La sua è una storia complessa, straziante e viscerale. Una storia di questo mondo. Storie di questo mondo è un podcast scritto e raccontato da me, Pietro Giordano, e ispirato alla mia esperienza a Gaziantep, città turca al confine con la Siria, che ospita centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla guerra. Le musiche sono di Geppi Cuscito, che ha curato anche sound design e post-produzione. In questo episodio abbiamo raccontato la storia di Riham, una ragazza che a causa della guerra ha perso due persone che amava moltissimo, ma che oggi ha ritrovato la forza. Nel prossimo incontreremo Ali, protagonista di un'altra storia di questo mondo.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.